Lasciatevi riconciliare con Dio. È questo uno dei temi e dei messaggi che risuonano in questa quarta domenica di Quaresima dell'anno C. Lo diciamo per bocca dell'Apostolo Paolo, con il quale stiamo cercando di percorrere questo cammino, questo itinerario in ascolto della parola di Dio e cercando attraverso di lui il suo apporto di legare questa lettura che la Chiesa ci dona con il Vangelo, che in questa quarta domenica di Quaresima sarà quello del Padre misericordioso o del cosiddetto figlio il prodigo, secondo da quale prospettiva si guardi alla nota parabola lucana. Siamo nel capitolo 15 del terzo Vangelo. E dunque cercheremo di cogliere la connessione tra questa seconda lettura e il Vangelo, ricordando ancora una volta, lo abbiamo già fatto in precedenza, che nei tempi forti la Chiesa crea un collegamento tra tutte le letture presenti nella liturgia della parola. Io direi, come al solito, di procedere con la lectio continua del testo. Faccio riferimento al testo presente nella Bibbia di Gerusalemme. Siamo nel capitolo secondo della lettera di San Paolo ai Corinzi, capitolo 5, versetti 17-21. Leggo: tanto che se uno è in Cristo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio, infatti, che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe, e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, noi siamo ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo. Lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Ecco, questo è il testo della seconda lettura della quarta domenica di Quaresima dell'anno C. A primo acchito potremmo cercare di individuare quale può essere il collegamento con il Vangelo. Io direi che il versetto più esplicativo da questo punto di vista sia proprio quello in cui risuona questo invito forte, pressante: lasciatevi riconciliare con Dio. Così come si è lasciato riconciliare il figlio il prodigo, il figlio minore, colui che si allontana dalla casa paterna per fare la sua esperienza lontana da Dio e poi sente il bisogno di ritornare, dapprima secondo una necessità di tipo personale, potremmo dire quasi utilitaristico. Tuttavia la grazia è all'opera anche in lui, sperimenta dentro di sé l'assenza, la mancanza di qualcosa. Non soltanto di quel benessere materiale che poteva offrirgli la casa paterna, ma anche di altro, perché poi alla fine è l'amore, è il perdono che converte. Ritengo sia la corsa e l'abbraccio del Padre a rimuovere quell'ostacolo che il peccato aveva posto frammezzo fra lui e il Padre. Si tratta dunque di un ritorno, di un ragazzo che si è lasciato riconciliare. Ecco perché, esordendo in questa lettura del quarta domenica del tempo di Quaresima, mi sembra che sia un tratto comune tra il Vangelo e la lettera di Paolo. Torniamo dunque alla lettera dell'Apostolo Paolo, cercando di approfondire maggiormente il testo, di entrare nel cuore della scrittura. Riprendiamo dal versetto 17. Cosicché, se uno è in Cristo, è una creatura nuova. Fermiamoci su questo passaggio. L'essere in Cristo è una tipica espressione di Paolo, che ricorre più volte nel suo epistolario, è la condizione affinché noi possiamo essere una creatura nuova. Tuttavia, questa realtà si manifesterà pienamente nel tempo della parusia, nel tempo in cui il nostro stesso corpo sarà trasfigurato e potremo essere pienamente e totalmente in Cristo. E allora come si realizza questo brano che l'Apostolo ci suggerisce? Che significa essere in Cristo e quindi essere creatura nuova? È una realtà che il cristiano sperimenta per via sacramentale, cioè attraverso la consapevolezza del proprio battesimo. Si tratta di un itinerario tipico della Quaresima, perché proprio in questo tempo la Chiesa invita i fedeli a riscoprire questa sorgente battesimale attraverso le armi della penitenza, fare esperienza, cioè della vita nuova che si vive, scusate la ripetizione, attraverso il battesimo, da dopo il battesimo. Non è un caso che anche i fonti battesimali siano solitamente posti in fondo alla chiesa e dunque l'atto del battesimo sia quello che effettivamente fa sì che il cristiano possa entrare in questo luogo santo attraverso la nuova identità, quella del battezzato, di colui che cioè è morto alla vita di prima ed è rinato ad una vita nuova. È chiaro che l'esperienza feriale, quotidiana, di ogni giorno, pone dinanzi alla difficoltà concreta di percepire questa novità di vita, perché ci si ritrova sempre immersi in quelle situazioni, a volte anche di peccato, che caratterizzano la vita, in teoria, quella vecchia, quella di prima. Ma il cristiano è depositario di un dono che lo abilita a vivere una vita nuova e dunque ad abitare il mondo con questa nuova prospettiva e realtà sacramentale. Per questo l'Apostolo aggiunge che le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuove, e quando ci si accorge di questa novità di vita scatta la conversione, senza che si tratti di un cammino che l'uomo fa da sé soltanto. C'è invece l'aiuto della grazia, l'aggiunta di questa grazia di Dio che accompagna il credente. E allora la Chiesa insegna da sempre che questo è il tempo dell'attesa, perché se abbiamo detto all'inizio che saremo pienamente in Cristo nella realtà parusiaca, tuttavia è altrettanto vero che adesso viviamo nel tempo dell'attesa, in cui si deve percepire la novità di vita, e questo potrà certamente avvenire attraverso l'amore. Sì, perché questo tempo di attesa la Chiesa insegna che non va vissuto come una sorta di passività, perché la passività da questo punto di vista, quando cioè non è santa passività, non è altro allora che un'espressione di una paralisi spirituale che può essere presente nel credente e quindi di acedia o accidia. E Invece è altro la santa passività, perché è tipica di quel discepolo che è obbediente al Signore e alla sua parola e dunque lascia agire Dio su di sé senza avanzare alcuna pretesa se non quella di affidare la propria vita nelle mani del Signore e lasciarsi da Lui guidare. Il Signore è colui che ci guida. Tuttavia, richiede anche la partecipazione dell'uomo, quindi in questo senso si intende santa passività, una disponibilità ad accogliere quello che viene da Dio, ma poi anche a partecipare. Cerchiamo ancora di approfondire allora questo stile attraverso il quale il cristiano può essere in Cristo ed essere creatura nuova. Ciò avviene attraverso l'amore. È l'amore, quel tratto che consente al discepolo di conformarsi all'amato. Il cardinal Newman amava utilizzare questa espressione. È un cor ad cor loquitur, un cuore che parla ad un altro cuore, indicando l'intima relazione tra il fedele e il Signore. Un dialogo che il tempo di Quaresima può amplificare, dilatare, perché offre al credente la condizione del silenzio, che anche noi tuttavia dobbiamo ricercare con forza affinché questo dialogo possa avvenire. Allora l'amore consente di conformarsi all'amato. Ricordava San Bonaventura che l'amore desiderat habere rationes. L'amore vuole le sue ragioni e, per dirla con Pascal, sono quelle ragioni del cuore che neanche la mente conosce. Le raison du cœur, ricordava Pascal. E di che cosa si tratta allora? Si tratta di raggiungere una intimità con il Signore, che non è dissimile da quella che chi ama raggiunge con l'amata, e dunque in questo caso l'amore tra un uomo e una donna può essere visto come un'immagine, un simbolo di quella realtà unitiva che si realizza tra l'uomo e Dio. E qui, per esprimere l'intensità di questo amore tra un uomo e una donna, possiamo prendere a prestito le parole del monaco Abelardo alla sua Eloise: Mon cœur m'a quitté, il vivre avec toi. Cioè, il cuore di chi ama si è come trasferito e vive nell'altro, nell'altra, è presente nell'altra. Similmente questo avviene nel dialogo con il Signore. Ecco perché abbiamo utilizzato prima l'espressione del cardinal Newman, è un cuore che parla ad un altro cuore. Stiamo cercando di esplorare questo universo interiore, spirituale, attraverso il quale il cristiano può sentirsi creatura nuova in Cristo, essere in Lui, conformarsi in Lui. E proprio l'amore ci apre al dinamismo del credente, a quella operosità che non nasce da un desiderio di autorealizzazione personale, di orgoglio, di vanagloria, che poi sono i tratti distintivi del demonio, ma nasce appunto dall'amore, un'operosità che nasce dall'amore esprime l'essere in Cristo del credente, perché quello che fa il credente è espressione della sua unione con Cristo. E allora c'è la possibilità che il credente possa divenire mediatore e dunque come colui che prolunga nella storia l'opera salvifica del Cristo, proprio perché non fa mai riferimento a sé, ma richiama il Cristo, colui che lo invia. Altre volte abbiamo detto che la missione salvifica è del Padre: il Padre manda il Figlio manda lo Spirito, che è Spirito sia del Padre che del Figlio, lo Spirito invia noi, e in questo modo partecipiamo all'opera della redenzione. E allora, per esprimere ancora meglio questa realtà, possiamo potremmo far riferimento, come abbiamo accennato, alla realtà sacramentale. Nei sacramenti è già detto tutto ciò a cui siamo chiamati e a cui siamo conformati. Tuttavia sarà necessario che l'uomo dia la sua disponibilità, la sua adesione affinché operi la grazia. Una rilettura molto bella di questo passaggio che abbiamo letto, tratto dall'Apostolo Paolo, siamo nel versetto 17 della seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, lo ritroviamo un parallelo interessante nel libro del profeta Isaia, capitolo 43, versetto 19. Ecco, io faccio una cosa nuova. Proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa. Molto bello questo passaggio. È il Signore, il soggetto agente, è Lui che agisce, che fa nuove tutte le cose. Non è l'uomo attraverso la riproposizione delle sue vie, perché l'uomo si inganna, il suo cuore è fallace, mentre il Signore è autentico, è originale. E vediamo la domanda che fa il profeta. Sta germogliando una cosa nuova, non ve ne accorgete? Ecco, qui dovremmo fermarci sul fatto che non ci accorgiamo di ciò che accade, delle novità che il Signore opera, del bene che Lui continua a fare. E molto spesso un approccio molto pessimistico alla vita ci impedisce di cogliere la novità di Dio, quello che Lui continua ad operare, il suo aprire una strada nel deserto, dove ci sembra che non possa nascere nulla. E invece anche lì il Signore opera, misteriosamente, ma mirabilmente, e addirittura è in grado di immettere fiumi nella steppa, sorgenti d'acqua viva lì dove non ce n'erano. Similmente, il Signore può anche immettere aridità, favorire aridità lì dove c'era o ci poteva essere fecondità. Mi riferisco alla possibilità che non si corrisponda al dono e alla grazia ricevuta. E dunque anche qui c'è un tempo che ci viene concesso. Pensiamo in questa prospettiva al Vangelo della domenica precedente, la terza di Quaresima, e a quella parabola in cui Gesù parla di un albero che non ha portato frutto. Allora il contadino lo vuole quasi tagliare, recidere, perché sta sfruttando il terreno. E allora, se non si riconosce la mediazione di Gesù, la sua intercessione decisiva, cruciale, e dunque se non c'è conversione, non si può portare frutto. Sarebbe un peccato, perché i doni che il Signore ha concesso sono così vanificati. Invece il cristiano è creatura nuova in Cristo. Questa consapevolezza deve poter dare forza. E anche la prospettiva che il Signore sta rinnovando l'intera creazione, l'intero universo. E per farlo ha esordito con il Figlio suo, in Cristo e da Cristo, per giungere fino a noi, e attraverso di noi ci è offerta la possibilità di rinnovare il mondo intero. C'è dunque un legame tra Cristo e noi. Se noi siamo in Cristo, possiamo rinnovare anche il mondo che è intorno a noi. Anche il libro dell'Apocalisse, capitolo 21, versetto 5, richiama con forza questa tematica, specificando: e colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. E soggiunse: scrivi, perché queste parole sono certe e vere. Lui lo può fare perché è l'alfa e l'omega, è il principio e la fine. Il Signore fa nuove tutte le cose. leggiamo in questo invito l'itinerario di conversione che la Chiesa ci consegna e che risuona con forza in questo tempo quaresimale. Il Signore intende fare nuove tutte le cose. E allora nel tempo dell'attesa crescere nell'amore di Cristo, convertendoci, lasciandoci convertire dalla sua parola, ci può consentire di partecipare a quest'opera di rinnovamento, di trasformazione di tutta la creazione che ambisce ad essere una in Cristo.